Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Ed eccomi di nuovo alla ricerca del nostro esploratore. È l'uomo che per anni ha viaggiato in Egitto, ha viaggiato in Africa, un antropologo, un archeologo, una persona appassionata di costumi, di usanze e di culture che non siano la sua. E mi ha lasciato con tante domande e con tanti interrogativi, e quindi lo cerco e lo trovo finalmente.
In ambiente urbano a Khartoum le esperienze sono piuttosto negative. Mentre io ho adorato quegli anni lì e ho conosciuto una civiltà, devo dire, dalla generosità incomparabile, e anche l'apertura mentale. Per dire, io quando sono andato la prima volta durante il Ramadan, io digiunavo perché avevo un collaboratore sudanese in quel viaggio, quindi
per rispetto verso il collaboratore.
Ma sì, perché non si può, tra l'altro era estate in Sudan, vuol dire oltre i 55 gradi all'ombra, se uno trova l'ombra. E allora non mangiare e non bere, soprattutto dall'alba al tramonto, è una cosa molto dura. Figurarsi se c'è un imbecille occidentale che si mette a bere tranquillamente davanti a te. No, io facevo il Ramadan tranquillamente come lui. E allora siamo arrivati in un villaggio, noi andavamo sempre dallo sheikh, che è il, diciamo, il sindaco, e lui ovviamente ci porta subito da mangiare, cioè ordina di... Abbiamo detto no, facciamo digiuno, perché in genere non si deve, non c'è l'obbligo, o meglio, non è mai un obbligo, però il Ramadan il buon musulmano lo fa. Quando si viaggia, no. Però se io non faccio il Ramadan quando viaggio, se sono un buon musulmano, devo recuperare dopo. E allora questo mio amico ha detto, no, se no devo recuperare dopo, ci sono tutti gli altri in ufficio che mangiano e bevono, e no, allora preferisco farlo adesso qui nel deserto. E vabbè, e allora io ho digiunato. E allora abbiamo detto così, e questo, va bene. Dice, ma scusa, tu che sei un occidentale? E dico sì, faccio Ramadan anch'io, quindi, ma sei musulmano? No. Tu credi in un Dio? Sì. E allora siamo fratelli. Ecco. Se io penso a certa gente,
non è mai così semplice, diciamo, è un caso, ecco, eccezionale, perché se fosse così l'80% dei conflitti non ci sarebbe nel mondo.
No, ma infatti, però in tutta la Nubia io ho trovato questa mentalità, ma perché loro lì si sviluppavano, io parlo di quegli anni, appunto sino al 1988 quando sono partito, poi molte cose sono cambiate con l'ennesimo colpo di Stato, l'integralismo islamico, eccetera, però non esistevano strade, non esistevano negozi, mercati, noi avevamo un souk probabilmente ogni 30 villaggi. Ecco, quindi, ma allora come si viveva? Niente, si viveva della reciproca generosità. La regione dava di che vivere in maniera povera, però sufficiente alla popolazione di allora. Io non potevo fermarmi a chiedere, non so, un'indicazione, senti, la pista per tal villaggio, guarda di là. Perché dovevo fermarmi lì, fermarmi a pranzo, a cena, eccetera. Addirittura una volta ci si è rotto un semiasse della macchina, siamo arrivati a un villaggio, noi eravamo nel deserto, ma insomma sapevo che il Nilo era a 3 chilometri, una passeggiatina sono andato. Lo sceicco è venuto a prenderci, l'indomani siamo tornati con la macchina e siamo andati fino alla città, che per fortuna ormai non era distante, era una 30 chilometri, e siamo tornati col meccanico. E beh, ci siamo fermati da lui 6 giorni, e quando volevamo partire, ma no, ma perché? Cioè, ma guarda, ho finito il lavoro qui nell'area, quindi devo... Ha avuto la delicatezza di far allontanare i miei amici, mi ha fermato un attimo, ho detto: Maurizio, prendi questi, sono per te. Era un rotolo così di banconote, arrotolate e tenute dall'elastico. Sono, perché tu hai bisogno, hai avuto la macchina, la cosa. Dico, Mahmoud, no, guarda, ti assicuro, ho dovuto tirar fuori i miei soldi per fargli vedere che eravamo a posto. E sei mio fratello, prendili. No, no, ti ringrazio. Guarda, noi ripasseremo, se avessi bisogno, cioè, sicuramente ti chiederò, va bene? Ma è gente così. E del resto, appunto, quella che poi è diventata mia moglie, l'ha visto quando tornavo, arrivavamo in un villaggio, era, ma sì, come la famiglia che accoglie il figlio prodigo che torna dopo 20 anni. Cioè, io neanche qui in Italia, con tutti gli amici che ho, la famiglia, ho trovato un calore così. Ecco, ma questi erano i villaggi. La città era tutt'altro. La città ha l'educazione in parte loro, in parte all'occidentale, quindi i soliti giochi di potere, di religione, di intolleranza religiosa straordinaria. Ecco, e sono due mondi diversi, ecco, non si può dire, ma il Sudan, ancor meno i paesi arabi, o dipende dalle zone. Io sono stato fortunato e ho vissuto anni meravigliosi in quelle zone, ma Khartoum lasciamo perdere. Devo dire che tutti noi occidentali, vedevo gente che lavorava in Africa da 30 anni e che l'ha sempre amata, ma che è partita felice di partire da Khartoum, perché Khartoum è tutt'altra cosa. Slugs I born with a bark in their spiracle. When I was a child, peers pushed me hard in my head, in my neck, in my chest, in my waist, in my butt. I still beg, please help me. I never loved, I still.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Senti, lo dico perché è un tema che ho trattato poco tempo fa alla radio. In Sudan mi sembra che è anche molto presente il fenomeno delle mutilazioni femminili. Quanto incideva, diciamo?
Incide. Parliamo al presente, c'è tutta una fascia che va dal Corno d'Africa, cioè tutta la Somalia, buona parte dell'Eritrea, tutto il Sudan del Nord, ahimè la Valle del Nilo in Egitto, insospettabile.
Quindi tutta l'area, la sua area di studio archeologico, antropologico è toccata da questo fenomeno.
Sì, ma parliamo fra il 95 e il 98% nelle aree che le ho citate. Poi scendiamo via via sino al 25%, arrivando attraverso tutta la fascia centrale. Se lei parte dal Mar Rosso, ecco, traccia una linea sotto il Sahel, ecco, in quella che è l'Africa tropicale equatoriale, sino all'Atlantico, il Senegal, eccetera, e lì troverà in percentuali che vanno dal 25 al 50 al 70%, ecco, troverà sempre questa maledetta infibulazione.
Che però, ecco, mi sembra, da come sta raccontando lei, è la cultura prevalente, non è più un residuo arcaico.
Sì.
È tuttora modernamente applicata, diciamo.
Sì, più o meno discretamente, ma realmente, perché la legge lo vieta la legge dell'Egitto, non solo la legge, addirittura sulla spinta anche di delle cose che avevamo cominciato con la Bonino, io ne avevo parlato, facevo parte del Forum Radicale, quindi avevamo cominciato un discorso sulle moschee, sulla civiltà islamica con Marco, e poi invece, passando all'infibulazione, lì è entrata in ballo la Bonino. Allora io le ho passato un po' le scansioni che avevo fatto di un libro che da noi non esiste, Woman, Why Do You Weep, che è appunto scritto da questo medico, donna, Asma El Darira, che si è laureata negli Stati Uniti ed è tornata in Sudan coraggiosamente per lottare contro questa pratica barbarica. Ci sono anche delle foto, disegni, la spiegazione, tutte. E niente, la Bonino, che come tutti qui sapeva ben poco, lì immediatamente si è interessata. Già l'anno successivo ha organizzato il primo meeting europeo contro questa cosa, e poi ha fatto sempre di più, finché poi è andata anche in Egitto per studiare l'arabo, eccetera, e occuparsi di questa cosa. E alla fine c'è stata l'ennesima fatwa, diciamo una sorta di scomunica, maledizione, fatta in Egitto dagli imam che si sono riuniti lì. L'Egitto è un paese leader religiosamente, però tutto questo non serve a niente. Io ho ottenuto dei discreti successi, almeno nella mia regione, mettendo da parte tutto ciò che è occidentale. Io cercavo intanto di stancarli con, quando io arrivavo.
Questo
in
è un... l'argomento tenuto sotto diciamo sotto traccia. Ma
sì,
ne parla, ne parlava. Lei come è venuto a conoscenza, a parte gli studi teorici?
Allora,
parlando con le persone, lo dicevano, abbiamo fatto questo, facciamo questo.
Ah, no, loro non se lo sognavano così. Allora, cosa facevo? Siccome il programma di ecologia umana è un programma olistico, lei conosce senza dubbio il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse.
Sì.
Ecco, ha preso il Nobel per quello, eccetera. L'ecologia umana è una sorta di gioco delle perle di vetro, cioè connettere tutto con tutto, va bene? Trovare le... Quindi, per non annoiarla a lungo, diciamo che io partivo dalla geologia, studio del territorio, geologia, agricoltura, si cominciava con l'antropologia culturale, quindi agricoltura, zoologia, gli animali, soprattutto quelli appunto addomesticati, eccetera, eccetera, si andava all'antropologia sociale e culturale con le malattie, come si reagisce alle malattie, chi le segue non essendoci medici, e lì abbiamo fatto dei belli studi di etnomedicina con l'Università di Genova, e via via si andava fino al punto cruciale, e alla fine di questa intervista, che durava 2 ore, ecco, ovviamente avevo guadagnato la loro fiducia, ormai erano anche un po' stanchi, eccetera. Quindi si parlava delle tradizioni, cosa succede quando nasce qualcuno, quando muore qualcuno, nei matrimoni, eccetera, bene. E circoncisione maschile, non c'è nessun tabù, ah sì, maschi così, bambini, qua, benissimo. E femminile? Allora lì il momento di imbarazzo, ma ormai ecco, io lì dicevo,
ma perché percepivano come qualcosa di indicibile, visto che faceva parte della cultura, del costume,
appunto,
capivano
perché,
che c'era qualcosa che non funzionava, oppure
ma perché è vietato dalla legge.
Ah, ecco perché
vietato è vietato dalla legge, ma lo fanno a partire dalla figlia del presidente.
La figlia del presidente del Sudan.
Del Sudan, capisce? Cioè, lo fanno tutti, siamo al 98%, mi diceva un...
Ma anche questo... persone che hanno studiato, diciamo, di...
Assolutamente sì, perché questa cosa... mi ricordo quando hanno impiccato El Tahar, un dissidente che diceva, è studioso coranico, attenzione, di 80 anni, ma di 80 anni, perché impicchi un bravissimo filosofo che avete, studioso coranico di 80 anni?
E perché l'hanno
perché
impiccato?
Sì, perché si opponeva a quell'applicazione della Sharia, perché gli diceva: ragazzi, non potete mettere come legge la Sharia e non in questo modo, come li intendete voi, politicizzate, eccetera, come strumento di potere. La Sharia è altro. Tu devi stare zitto. L'hanno tenuto in galera per diversi mesi e poi l'hanno impiccato. Ne parlavo con un medico della cosa, lui rispondeva, anche quando si trattava di tagliare la mano al ladro: io sono medico, io penso a curare la ferita dopo che la mano è tagliata. Cioè, capisci?
Quindi
la religione...
era accettata anche la Sharia, cioè il taglio della mano.
No, la Sharia è la legge, punto. Si governa col Corano. E in tutti i paesi in cui c'è la Sharia, e quello è, non ci sono discussioni, e non ha importanza che uno abbia studiato. Dio, o quello che loro credono essere Dio, la parola di Dio, è superiore ad ogni cosa, basta. Quindi non mi importa se io sono un medico, se mi sono laureato in medicina, eccetera. Poi loro non hanno neanche il giuramento di Ippocrate, quindi non importa, quella è la Sharia, quella è la volontà di Allah. Punto. Io devo tagliare la mano, la taglio e poi curo la ferita. Ecco, e quindi...
Ma la mano non la tagliava il medico, la tagliava il
boia. No, la tagliava il boia, che proprio con una lama, tam, ecco. Come pure la lapidazione delle donne. You're holding back
from falling down by pretending to be, by pretending to live. The shock is fine, the treatment's right. An endless letter from the saddest loner. Demon drink, your eyes won't blink. A halo above your head, but you look terribly dead. A wake-up call aimed at your soul. Your heartbeat, the minute hands will sound.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Ha visto la pedazione?
Ho visto la preparazione a Omdurman e sono andato via. C'erano i militari che hanno portato un camion di pietre e che hanno rovesciato lì, scaricato per terra, per preparare, mentre stavano facendo la fossa, perché loro seppelliscono la donna fino al collo, viene fuori la testa e niente, questa gente gioiosamente tira.
E qual era il reato della
difesa? Il solito, quello del tradimento del marito. In realtà poi per il maschio sono molto più clementi, c'è un pio colpo di pistola, e la donna invece viene lapidata.
Ah, perché anche l'uomo non può tradire, nemmeno l'uomo.
Sì, no, attenzione, no, l'amante della moglie. No, se l'uomo tradisce, a parte che non ne ha tanto bisogno, perché tanto lì possono prendere sino a 4 mogli, cosa che però è rarissima. Io in tutta la mia regione appunto ho trovato 3 che avevano 2 mogli, 1 che aveva 3 mogli e nessuno con 4. E questo perché, per ovvie ragioni. Intanto ci vuole il consenso della o delle mogli precedenti, e già lì è dura, perché sì, perché comanda sempre il maschio. Ma poi ho visto attraverso gli amici che avevo lì, così frequentando la loro casa, che superata la porta di casa tutto il mondo è paese. Alla fine può portare anche il burka, ma i pantaloni ce li ha sempre lei. In casa filavano. Poi quello di cui mi sono reso conto è che tutto questo maschilismo imperante è un puro terrore delle donne.
Beh, questo un pochino l'avevo capito anch'io, perché
sì, ma lì noi lo abbiamo visto quando c'era questo amico con cui abbiamo fatto un viaggio da Khartoum sino al suo villaggio, che era nel nord del Sudan, e l'abbiamo portato noi, io e mia moglie appena sposati, eravamo sempre lì a sbaciocchiarci eccetera, e lui beh, dico, che ti succede? Cioè, qui non siamo a Khartoum, ma Khartoum diceva no, perché sai, la sharia, la gente, qui siamo nel deserto, eccetera. E abbiamo visto, siccome eravamo al posticino di ristoro per prendere il tè, e c'era una sorta di pullman fermo, e c'erano tutte le ragazze che guardavano e sorridevano, ma erano tutte gioiose. Quindi quello, e allora abbiamo capito, e proprio dico, è una paura. Poi abbiamo avuto la conferma, lui ci aveva raccontato la sfortunata storia di suo fratello, che si è sposato e questa XXX lo ha tradito, ma poi è tornata e lui se l'è ancora preso in casa, quindi ostracismo, li hanno messi da parte anche il fratello. Poi siamo stati a trovarlo e abbiamo visto sta coppia meravigliosa, qual era la storia vera. Questi due hanno studiato insieme, si sono conosciuti all'università, innamorati, sposati, tutte e due geologi. Lei ha vinto un master negli Stati Uniti ed è andata, quindi lui ha avuto la colpa di lasciarla andare, semplicemente perché pensava come noi, è la sua vita, sono felice che lei abbia questa cosa. Lei è andata, si è presa il suo master ed è tornata. Questa era la vera storia. Ma questi qui li hanno messi proprio, sono diventati dei pari, perché guai, l'hai fatta studiare, le hai permesso di studiare, le hai permesso di andare e l'hai ripresa in casa. Cioè, sono cose che oggi possono scandalizzarci, ma ragazzi, ai tempi dei nostri nonni, nelle campagne, non è che qui fosse
sì,
diverso.
Sì, in assoluto, sì. Cioè, noi però non cucivamo le donne, questo non l'abbiamo
fatto. No, noi non le cucivamo, esatto. Ecco, quella cosa invece ho scoperto che chi vuole questa cosa sono le donne. Questo lì per lì mi ha stupito, poi ne ho compreso le ragioni psicologiche, ma...
Ci sono varie scuole di pensiero, chi dice che...
No, l'ho visto, mia moglie che poteva entrare lì dove io non potevo mai entrare, non sono mai entrato, cioè nella parte femminile della casa, perché lì c'è una zona per gli ospiti, una zona dove vive la famiglia così, e una zona delle donne. e gli ospiti maschi non possono mai entrare lì.
Nel gineceo, vabbè.
Mai, mai. Invece mia moglie naturalmente, anzi, la prendevano, la portavano di là gioiosamente, giocavano, scherzavano.
Però la consideravano diversa da loro per il fatto che non fosse infibulata.
Non era infibulata, ma quante volte in tutti i villaggi hanno cercato di convincerla a infibularsi, perché sai, perché è bene, cos'è, ma non
sapevano
perché spiegare perché. Esatto. Allora, questo me l'ha spiegato questo amico che veniva con me.
È una tortura che dura tutta la vita, incredibile, cioè una sofferenza incredibile.
Ma è chiaro, io ho scoperto negli ospedali delle cose pazzesche, alcune che hanno portato alla morte, per esempio fistole anorettali.
Certo.
Perché è chiuso a un certo punto, che il foro non è stato lasciato troppo ampio, per è chiaro che tutto resta lì e a un certo punto chiaramente poi porta infezioni, se dice mia morte, ecco.
Ma ogni volta che devono partorire si riaprono e poi vengono ricucite.
Sì, 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 ma mi dicevano anche di casi in cui lo sposo, che generalmente barbaramente apre col coltello, invece in certi casi doveva chiamare il medico.
Che non ci
perché
faceva...
non riusciva a riaprire, perché si vede che si è ciclato.
Sì, ma non è una cosa atroce, anche per gli uomini stessi, accoppiarsi con una donna ferita, con una piaga. Non...
Allora, la faccenda è che una volta che è rimarginata la cosa, la donna non sente niente, però può farlo, non c'è più la piaga, va bene? Perché una cicatrice non ha più il clitoride, non ha più le labbra, a seconda di quale tipo fanno, in genere quella del terzo tipo, e vale dire totale, va bene? Ma per l'uomo non cambia nulla, lui ha il suo piacere, punto. Anzi, la cosa è fatta perché lei non abbia il suo piacere, che è peccaminoso.
Ma quindi... l'organo deturpato è una cosa orribile.
Ah sì, sì, è terribile, cioè non... ma tutto è culturale. Queste donne dicevano a mia moglie, guarda, è bellissimo, deve diventare, è una cosa così, e facevano vedere il dorso della mano.
Cioè, nulla,
tutto liscio, nulla liscio, l'annullamento, come è bello
l'annullamento totale della sessualità,
esatto, della sessualità, tutto. Ora, questo mio amico che viveva invece a Khartoum e con la moglie, tutti e due laureati, tutti e due, lui lavorava al Ministero appunto della Sanità in questo progetto per le vaccinazioni, e mi ha detto, lui aveva tre figlie, dovevano fare i turni lui e la moglie perché al ritorno dalla scuola ci fosse qualcuno di loro a casa, altrimenti andava o suo fratello, così, o soprattutto la nonna,
per fargli il lavoro,
andava per rapire le bambine e portarle dalla mammana, noi potremmo dire, che avrebbe fatto sta cosa, e loro hanno detto neanche morti. Voi non dovete permettervi di toccare, ma dovevano fargli la guardia, perché la madre di questo signore diceva: ah, ma voi volete fare delle mie nipoti delle prostitute, delle... ecco, quella,
perché la donna che ha una sessualità, diciamo, integra,
normale,
è una prostituta,
se prova piacere già è una prostituta, ma non essendo cucita e quindi potendo avere atti sessuali quando le pare, ecco, automaticamente, già per il fatto di poterlo teoricamente fare, è una prostituta.
Poi soprattutto è una che prova piacere, penso.
Esatto, una roba che... E infatti io ho conosciuto diversi italiani che avevano delle amanti sudanesi che andavano con loro senza provare quel piacere specifico, ma perché erano esseri umani, perché avevano il calore, la carezza di un maschio a cui interessavano loro, non quei pochi minuti del maschio sudanese che prende il suo piacere e butta via l'oggetto. Give it time and we wonder why, do what we can, laugh and we cry and we sleep in your dust, because we've seen this all before. Culture fades with tears and grace,
leaving us stunned, hollow with shame. We have seen this all before. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Slowly it fades. And so Emmanuel, yeah.
can. Laugh and we cry and we sleep in your dust, because we've seen this all before.
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Per la sua esperienza, anche perché lei è uno che ha studiato, è un costume che rimarrà in eterno, perché non mi sembra ci siano sintomi, almeno a quelle latitudini, che possa scomparire.
Allora,
perché dovrebbe scomparire?
Il governo cerca di battersi. Io ho suggerito, non in Sudan ma in Egitto, ad amici che lavorano col Ministero della Sanità, dico: guarda, la strada che io ho trovato in Sudan è che nella regione nord ha funzionato, da quello che ho visto prima di partire, quando ho fatto l'ultimo giro nella mia area, era quella che io usavo. Vale a dire, quando noi arrivavamo alla fine di queste due ore, io gli dicevo: vabbè, allora c'è infibulazione. E per le bambine c'è qualcosa? Facevo lo gnorri, facevo finta di non sapere. Allora, pure imbarazzati, sì, c'è una piccola una pratica che. Ah sì, una circoncisione come i maschi, così sì, qua, là. Ah, e come mai lo fate? E il Corano così. Ah, dico: guardi, guardate, io sono un occidentale ignorante, non sono musulmano, e quindi ho letto il Corano solo due volte, per cui ovviamente posso sbagliare, quindi. Ma appunto per questo ho parlato con i maestri coranici dell'Università Islamica di Khartoum, che sono fratelli musulmani, quelli che poi mesi dopo avrebbero fatto il colpo di Stato. E loro mi hanno detto che non esiste sul Corano. Ci sono alcune hadith, che però sono come i nostri Vangeli apocrifi, cose che qualcuno ha sentito, un altro che avrebbe sentito, eccetera, che non hanno nulla di sacro, che dicono che ma sì, può esserci la donna circoncisa, ma non, e comunque non è Corano. Però dico, voi non credete a me, io questo
il Corano in effetti non c'è di questa parte.
No, non c'è. Chiedete al vostro imam, e se io sbaglio fatevi dire in quale sura si trova e ve lo andate a leggere, perché da quello che mi hanno detto i maestri coranici non esiste nel Corano, è una cosa tribale. E peraltro, ma questo lo aggiungevo io, non me l'hanno detto i maestri coranici, peraltro è un peccato gravissimo, perché si pretende di correggere Allah, come se Allah avesse sbagliato. Allah ha fatto la donna così, ma io la correggo. Allora lì scandalizzano. No, ma come noi? No, ma non dico, semplicemente la donna nasce così e nulla nel Corano dice che deve essere cambiata l'opera di Allah. Beh, tornando nella mia zona e parlando con i Basir, cioè questa sorta di medici popolari, sono, ma da noi sarebbero gli aggiustaossi, che però insomma si arrangiano un po' di tutto, anzi ho scoperto che usano la medicina faraonica egizia, e mi hanno detto: oh, sì, ci sono sempre di più che hanno il dubbio e stanno smettendo. Allora dico, qualche successo si ha, ma non si deve usare la nostra cultura, dobbiamo usare la loro e dirgli le cose correttamente, così come sono secondo il Corano, se tu pensi che sia il Corano. In realtà cos'è? È semplicemente l'insicurezza del maschilismo. Infatti, perché si trova in quella zona? Si trova in quella zona perché era la zona in cui spesso il maschio mancava o veniva a mancare, proprio per queste razzie dei nomadi, e fra i nomadi non esiste.
Quindi è una forma di sicurezza di salvaguardia.
Esatto.
Una specie
esatto,
di cintura era, di castità estrema.
Da noi avevamo la cintura di castità e lì c'era questa cosa. E per esempio in Arabia Saudita, in Yemen, non esiste. Esiste solo in una piccola fascia costiera, ossia quella dei pescatori che mancavano per lungo tempo. Ecco. C'è una variante molto civile, c'era almeno decenni fa, agli inizi del Novecento, fino a metà del Novecento è stata registrata, nel Sahara. Siccome lei sa che la traversata del Sahara, quando si faceva ancora a cammello per vendere il sale, l'andata e ritorno prendeva appena 3 anni. Allora, cosa facevano questi signori partendo? Inchiodavano sulla porta i pantaloni, sa, quella sorta di mutande che hanno sotto la galabia, ecco, e partivano. Se entro quei 3 anni ci fosse stato un figlio, veniva chiamato il figlio dei pantaloni, perché loro dicevano che il seme dell'uomo vive nella donna 3 anni. Che mi sembra una soluzione sociale meravigliosa.
Certo, se uno vuole
tanto oggi a me, domani a te, uno o l'altro è figlio mio, insomma, se li scambiavano. Ma mi sembrava veramente una soluzione sociale meravigliosa per non fare dei massacri, perché ovviamente.
Certo, se uno pensa fosse così facile, avremmo risolto tanti problemi.
Infatti.
Senta, io sono arrivato, abbiamo parlato tantissimo, che naturalmente alla mia stazione di arrivo e mi riprometto di rintercettarla nel prossimo viaggio. È stato affascinante perché è stata una presa diretta di prima mano, non raccontata soltanto per sentito dire. Quindi sarà senz'altro per me un'occasione per approfondire meglio questo tema che mi sta particolarmente a cuore.
Certo, tra l'altro poi ci sarà una nota di speranza che ho trovato in Darfur, ma questo glielo dirò un'altra volta.
Al prossimo viaggio allora. Grazie e buon viaggio.
Grazie, arrivederci.
Here is my lover, though I haven't met her. I long for her arms and I wish she was here. Her voice is my prayer, she says I'm not alone. I'm safe from all harm and free from all fear. We're holding a blessing, we're holding a monument. Holding and kissing feels like a million. We're holding a blessing, we're holding a monument. Holding and kissing feels like a million. Here is my brother, from a different father and a different mother, but my brother all the same. We're here on a journey, unlike any other, but when we're together, life calls us by our name. We're holding a blessing, we're holding a monument, holding and kissing. Feels like a million. We're holding a blessing, we're holding a monument. Holding and kissing feels like a million. Sounds southern, but you like the north. I'm trying to be gentle, but I've way too much force. You wish you had silver, and you wish you had gold. You wish you had someone to have and to hold. We're holding a blessing, we're holding a monument. Holding and kissing feels like a million. Blessing, we're holding a monument. Holding and kissing feels like a million.
when I knew you were a madman. She was mad too.
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.